Il discorso della montagna in sette giorni. Capitolo 7, paragrafo 2. Riflettiamo ancora su alcuni punti di questo quinto discorso della montagna. Che dire in merito a questo discorso? Il mio primo suggerimento è di leggere le citazioni evangeliche in nota e poi confrontarle con i corrispondenti punti nel discorso di Gesù. Impossibile non rilevare quanto vi avevo detto sin dall'inizio. I brani del Vangelo di Matteo sono succhi estremamente sintetici di alcuni concetti che Gesù aveva espresso in maniera più elaborata nell'ambito di un discorso molto più articolato. Matteo prendeva appunti, spesso in condizioni precarie per scrivere, non aveva un moderno registratore, non sapeva stenografare, non sapeva e non poteva star dietro all'oratoria incalzante di Gesù come invece Maria Valtorta, che tuttavia lo faceva per speciale grazia divina. Quindi Matteo, avendo ben capito il senso del discorso, appuntava su tavolette di cera o su pergamena i concetti che più lo avevano colpito e che gli sarebbero serviti da promemoria per la futura meditazione, evangelizzazione e compilazione del suo Vangelo. E sulla base di altri appunti di questo genere, che sono stati probabilmente composti gli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco, il quale ultimo deve anche aver potuto usufruire anche dei ricordi di Pietro, di cui egli era allievo. Tranne che per il Vangelo di Giovanni, per il quale Gesù rivelò una volta alla mistica Valtorta che quel Vangelo, ad esempio, come non ricordare lo splendido e famoso prologo dallo spirito decisamente divino, glielo aveva dettato direttamente lui, esattamente come egli stava facendo con lei. Abbiamo dunque sentito parlare Gesù innanzitutto delle ricchezze, o meglio del giusto uso delle stesse. Le ricchezze non sono di per sé demonizzate a condizione che si mantenga verso di esse il giusto distacco e se ne faccia un giusto uso. Le ricchezze sono anche dette sterco del demonio.
Perché?
Perché anche se molte possono essere frutto di onesto lavoro, altre sono frutto di rapina, appropriazioni indebite, inganno, speculazione indegna, avidità, cupidigia, quindi avarizia e strumento di sopraffazione sui più deboli. Spesso, anche se giustamente guadagnate, anziché appagare un legittimo bisogno di sicurezza, alimentano per cupidigia un bisogno ancora maggiore, come succede con la droga. Più se ne assume e più se ne vorrebbe assumere. Se si mantiene invece un distacco verso di esse, senza divenirne schiavi, e soprattutto facendone un buon uso anche a favore del prossimo, ecco che esse diventano, come spiega Gesù, un capitale che produce interessi spirituali. Un tesoro depositato in cielo che produce frutti inattaccabili dalle situazioni che possono insorgere in terra. In alcune religioni pur cristiane ma non cattoliche, si crede che le ricchezze, ed il successo mondano che spesso vi è collegato, siano un segno di predilezione divina. Non è affatto così. Dio non fa dono all'uno o all'altro di maggiori o minori ricchezze. Gli uomini sono liberi, nascono nel loro ambiente, sani o malati, ricchi o poveri, felici o infelici. Dio non interferisce, ma poi tiene conto di tutto. A chi ha poco avuto ma si è ben comportato darà molto in cielo, ma chi ha avuto molto e non si è ben comportato poi dovrà rispondere del talento che le opportunità di vita gli avevano offerto e che egli ha così male utilizzato. Le ricchezze possono essere frutto anche di eredità, ma a maggior ragione, in quanto guadagnate senza merito, esse dovrebbero essere ben utilizzate dal possessore. Anche donare poco può essere importante, perché tutto è relativo ed il poco, per uno che ha già poco, può essere più importante del tanto di un ricco che ha già tanto. Gesù sottolinea la caducità e vulnerabilità delle ricchezze materiali, mentre invece attira l'attenzione sul fatto che il frutto spirituale del loro buon uso rimane ben custodito in cielo, un tesoro inattaccabile dalle insidie del mondo. Per cui egli invita ad avere il nostro tesoro in cielo per avere là il nostro cuore. Dio ci lascia dunque le ricchezze auspicando che noi le utilizziamo per aiutare anche il prossimo, ma non dimentichiamo mai che come egli ce le ha lasciate così ce le può anche togliere. Un ragionamento per certi versi analogo vale per le elemosine. Il punto centrale è che la carità deve avere uno spirito soprannaturale. Bisogna cioè beneficare il prossimo non per mero spirito umanitario, che sarebbe comunque di per sé una cosa umanamente apprezzabile, ma soprattutto per amore e gloria di Dio, senza farsene fregio e nemmeno aspettandosene segretamente ricompensa dal Signore. Perché in tal caso l'azione risulterebbe essere stata fatta per interessi egoistici personali. Durante il discorso uno dei presenti, forse uno scriba o fariseo infiltrato fra la folla, apostrofa rabbiosamente Gesù, venendo poi zittito e messo in fuga dalla folla stessa. Gesù, in omaggio al suo precedente insegnamento sulla necessità di perdonare ai propri nemici, invita tutti a perdonarlo e qui egli ricorda ancora una volta il concetto per cui se gli uomini non perdonano agli altri i loro falli, neppure Dio perdonerà i loro. È sempre la legge dell'amore. Deve essere veramente una cosa importante se Gesù nel suo discorso ripete il concetto. Non dimentichiamolo dunque. Quanto ancora alle elemosine, Gesù era solito dare ai poveri quanto gli apostoli ricevevano dai ricchi. Egli talvolta coltivava, detto in senso benevolo, le relazioni con i ricchi non solo per convertirli, ma anche per avere denaro da dare ai poveri. Egli avrebbe potuto tuttavia dare ai poveri tutto il pane e tesori del mondo e medicine e altro ancora, ma per poter fare ciò aveva la necessità di trovare la fede negli altri, e quando la trovava faceva miracolo. Ecco un altro concetto da meditare. È la fede quella che forza la mano di Dio e lo induce, se egli lo ritiene giusto, a fare l'impossibile. È la forza della fede che rende possibile il miracolo. Infine, sempre con riferimento alle ricchezze e dalla paura di perderle, Gesù invita, terzo argomento della giornata, a non preoccuparsi troppo del futuro ma ad avere fiducia in Dio, perché, come Dio provvede al sostentamento degli uccelli che non seminano e non mietono, non hanno granai eppure non muoiono di fame. Così può provvedere a noi uomini che, avendo un'anima immortale destinata al paradiso, siamo da più degli uccelli. Dio conosce benissimo le nostre vere e giuste esigenze. Quest'ultimo aspetto, quello di aver fiducia in Dio, è forse una delle cose più difficili da accettare, un po' perché forse molti non pensano che Dio possa pensare a noi, un po' perché i nostri sensi di colpa ci lasciano dubbiosi sul fatto che Dio voglia pensare a noi, un po' forse perché la vita moderna, con tutte le necessità consumistiche che ci creiamo, spesso artificiosamente, genera non poche ansie per la loro realizzazione, un po' infine perché siamo incapaci di autentica fede e quindi di autentico abbandono. Avere abbandono non significa restare sdraiati sotto l'albero aspettando che la mela ci cada da sola in bocca. Non significa cioè rinunciare ad essere attivi e ad usare la nostra iniziativa ed energia per ottenere il meglio, perché in tal caso, oltre che infingardi, faremmo un cattivo uso della intelligenza che è pur sempre un dono che Dio ci ha dato per servircene. Abbandono e fiducia in Dio significano invece, in particolare quando si vive da giusti con una coscienza retta, fare tutto il possibile ma anche, di fronte alle difficoltà, non scoraggiarsi ed avere fiducia che Dio in qualche modo, prima o poi, anzi al momento veramente necessario, interverrà. È tuttavia opportuno avere a questo riguardo ben chiaro nella mente un concetto che riguarda la pedagogia dell'intervento di aiuto divino. Dio non ci fa sapere in anticipo che ci aiuterà, altrimenti magari ci adageremmo sugli allori o smetteremmo di pregare con umiltà, ma si riserva senza alcun preavviso di farlo solo al momento opportuno, nel momento in cui veramente sorge quella certa nostra impellente esigenza, e talvolta lo fa anche in extremis. Quasi volesse farci capire che quell'intervento del tutto inaspettato ed imprevedibile è proprio dovuto a lui e bene abbiamo fatto a sperare fino all'ultimo.